Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Favole al telefono di Gianni Rodari. La giostra di Cesenatico. Una volta a Cesenatico, in riva al mare, capitò una giostra. Aveva in tutto 6 cavalli di legno e 6 jeep rosse, un po' stinte per i bambini di gusti più moderni. L'ometto che la spingeva a forza di braccia era piccolo, magro, scuro, e aveva la faccia di uno che mangia un giorno sì e 2 no. Insomma, non era certo una gran giostra, ma ai bambini doveva parere fatta di cioccolato, perché le stavano sempre intorno in ammirazione e facevano capricci per salirvi. «Cosa avrà questa giostra? Il miele?» si dicevano le mamme, e proponevano ai bambini. «Andiamo a vedere i delfini nel canale? Andiamo a sederci in quel caffè coi divanetti a dondolo?» Niente, i bambini volevano la giostra. Una sera, un vecchio signore, dopo aver messo il nipote in una jeep, salì lui pure sulla giostra e montò in sella un cavalluccio di legno. Ci stava scomodo, perché aveva le gambe lunghe e i piedi gli toccavano terra. Rideva. Ma appena l'ometto cominciò a far girare la giostra, che meraviglia! Il vecchio signore si trovò in un attimo all'altezza del grattacielo di Cesenatico. Il suo cavalluccio galoppava nell'aria, puntando dritto il muso verso le nuvole. Guardò giù e vide tutta la Romagna, e poi tutta l'Italia, e poi la terra intera che si allontanava sotto gli zoccoli del cavalluccio. E ben presto fu anche lei una piccola giostra azzurra che girava, girava, mostrando uno dopo l'altro i continenti e gli oceani disegnati come su una carta geografica. «Dove andremo?» si domandò il vecchio signore. In quel momento gli passò davanti il nipotino, al volante della vecchia jeep rossa un po' stinta, trasformata in un veicolo spaziale, e dietro a lui in fila tutti gli altri bambini, tranquilli e sicuri sulla loro orbita come tanti satelliti artificiali. L'omino della giostra chissà dov'era ormai, però si sentiva ancora il disco che suonava un brutto cia-cia-cia. Ogni giro di giostra durava un disco intero. «Allora il trucco c'era», si disse il vecchio signore. «Quell'ometto deve essere uno stregone». E pensò anche, se nel tempo di un disco faremo un giro intero della Terra, batteremo il record di Gagarin. Ora la carovana spaziale sorvolava l'Oceano Pacifico con tutte le sue isolette, l'Australia coi canguri che spiccavano salti, il Polo Sud dove milioni di pinguini stavano col naso per aria. Ma non ci fu il tempo di contarli, al loro posto già gli indiani d'America facevano segnali col fumo. Ed ecco i grattacieli di New York, ed ecco un solo grattacielo, ed era quello di Cesenatico. Il disco era finito. Il vecchio signore si guardò intorno, stupito. Era di nuovo sulla vecchia, pacifica giostra in riva all'Adriatico. L'ometto scuro e magro la stava frenando dolcemente, senza scosse. Il vecchio signore scese traballando. «Senta lei», disse all'ometto. Ma quello non aveva tempo di dargli retta. Altri bambini avevano occupato i cavalli e le jeep. La giostra ripartiva per un altro giro del mondo. «Dica», ripeté il vecchio signore un po' stizzito. L'ometto non lo guardò nemmeno. Spingeva la giostra. Si vedevano passare in tondo le facce allegre dei bambini che cercavano quelle dei loro genitori, ferme in cerchio, tutte con un sorriso di incoraggiamento sulle labbra. «Uno stregone, quell'ometto da 2 soldi?» Una giostra magica, quella buffa macchina traballante al suono di un brutto cia-cia-cia? Via, concluse il vecchio. È meglio che non ne parli a nessuno. Forse riderebbero alle mie spalle e mi direbbero: non sa che alla sua età è pericoloso andare in giostra? Perché vengono le vertigini. La guerra delle campane. C'era una volta una guerra, una grande e terribile guerra, che faceva morire molti soldati da una parte e dall'altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là. E ci sparavamo addosso giorno e notte, ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a mancare il bronzo per i cannoni. Non avevamo più ferro per le baionette, eccetera. Il nostro comandante, lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone, ordinò di tirar giù tutte le campane dei campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone, uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un sol colpo. A sollevare quel cannone ci vollero 100.000 gru. Per trasportarlo al fronte ci vollero 97 treni. Lo stragenerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: «Quando il mio cannone sparerà, i nemici scapperanno fin sulla luna». Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le orecchie di ovatta perché il frastuono poteva romperci i timpani e la tromba di Eustachio. Lo stragenerale, Bombone, Sparone, Pesta Fracassone ordinò: «Fuoco!» Un artigliere premette un pulsante e d'improvviso, da un capo all'altro del fronte, si udì un gigantesco scampanio. Ding dom dom. Noi ci levammo l'ovatta dalle orecchie per sentire meglio. Ding dom dom. Tuonava il cannonissimo e 100.000 echi ripetevano per monti e per valli. Ding dom dom. «Fuoco!» gridò lo stragenerale per la seconda volta. «Fuoco per Bacco!» L'artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si diffuse di trincea in trincea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostra patria. Lo stragenerale si strappava i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli finché gliene rimase uno solo. Poi ci fu un momento di silenzio ed ecco che dall'altra parte del fronte, come per un segnale, rispose un allegro assordante «Ding dom dom!». Perché dovete sapere che anche il comandante dei nemici, il Mortesciallo von Bombonen Sparonen Pesta Fracasson, aveva avuto l'idea di fabbricare un cannonissimo con le campane del suo paese. «Ding dom!» tuonava adesso il nostro cannone. «Dom!» rispondeva quello dei nemici, e i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano e gridavano: «Le campane! Le campane! Festa! È scoppiata la pace!». Lo stragenerale e il Mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero lontano e consumarono tutta la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva ancora. Thank you. Il naso che scappa. Il signor Gogol ha raccontato la storia di un naso di Leningrado che se ne andava a spasso in carrozza e ne combinava di tutti i colori. Una storia del genere è accaduta all'Aveno, sul Lago Maggiore. Una mattina un signore che abitava proprio di fronte al pontile dove si prendono i battelli si alzò, andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio gridò: «Aiuto! Il mio naso!» Il naso in mezzo alla faccia non c'era più. Al suo posto c'era tutto un liscio. Quel signore, in vestaglia come stava, corse sul balcone, giusto in tempo per vedere il naso che usciva sulla piazza e si avviava di buon passo verso il pontile, sgusciando tra le automobili che si stavano imbarcando sulla motonave traghetto per Verbania. «Ferma, ferma!» gridò il signore. «Il mio naso! Al ladro! Al ladro!» La gente guardava in su e rideva. «Le hanno rubato il naso e le hanno lasciato la zucca? Brutto affare!» A quel signore non rimase che scendere in strada e inseguire il fuggitivo. Intanto si teneva un fazzoletto davanti alla faccia, come se avesse il raffreddore. Purtroppo arrivò appena in tempo per vedere il battello che si staccava dal pontile. Il signore si buttò coraggiosamente in acqua per raggiungerlo, mentre passeggeri e turisti gridavano «Forza, forza!» Ma il battello aveva già preso velocità, e il capitano non aveva nessuna intenzione di tornare indietro per imbarcare i ritardatari. «Aspetti l'altro traghetto!» gridò un marinaio a quel signore. «Ce n'è uno ogni mezz'ora!» Il signore, scoraggiato, stava tornando a riva, quando vide il suo naso che, steso sull'acqua a un mantello, come San Giulio nella leggenda, navigava a piccola velocità. «Dunque non hai preso il battello? È stata tutta una finta!» gridò quel signore. Il naso guardava fisso davanti a sé, come un vecchio lupo di lago, e non si degnò neanche di voltarsi. Il mantello ondeggiava dolcemente come una medusa. «Ma dove vai?» gridò il signore. Il naso non rispose. Il suo disgraziato padrone si rassegnò a raggiungere il porto di Laveno e a passare in mezzo alla folla di curiosi per tornare a casa, dove si tappò, dando ordine alla domestica di non lasciare entrare nessuno, e passava il tempo a guardarsi nello specchio la faccia senza naso. Qualche giorno dopo, un pescatore di Ranco, tirando sulla rete, ci trovò il naso fuggitivo, che aveva fatto naufragio in mezzo al lago perché il mantello era pieno di buchi, e pensò di portarlo al mercato di Laveno. La serva di quel signore, che era andata al mercato per comprare il pesce, vide subito il naso, esposto in bella vista in mezzo alle tinche e ai lucci. «Ma questo è il naso del mio padrone!» esclamò inorridita. «Datemelo subito che glielo porto!» «Di chi sia, non so!» dichiarò il pescatore. «Io l'ho pescato e lo vendo!» «A quanto?» «A peso d'oro, si sa! È un naso, non è mica un pesce persico!» La domestica corse a informare il suo padrone. «Dagli quello che domanda! Voglio il mio naso!» La domestica fece il conto che ci voleva un sacco di denaro, perché il naso era piuttosto grosso. Ci volevano 3.000 lire, 13 tredicioni e mezzo. Per mettere insieme la somma dovette vendere anche i suoi orecchini, ma siccome era molto affezionata al suo padrone, li sacrificò con un sospiro. Comprò il naso, lo avvolse in un fazzoletto e lo portò a casa. Il naso si lasciò ricondurre buono buono, e non si ribellò nemmeno quando il suo padrone lo accolse tra le mani tremanti. «Ma perché sei scappato? Che cosa ti avevo fatto?» Il naso lo guardò di traverso, arricciandosi tutto per il disgusto, e disse: «Senti, non metterti mai più le dita nel naso, o almeno tagliati le unghie!» Una viola al Polo Nord. Una mattina, al Polo Nord, l'orso bianco fiutò nell'aria un odore insolito e lo fece notare all'orsa maggiore, la minore era sua figlia, che sia arrivata qualche spedizione. Furono invece gli orsacchiotti a trovare la viola. Era una piccola violetta mammola e tremava di freddo, ma continuava coraggiosamente a profumare l'aria, perché quello era il suo dovere. «Mamma! Papà!» gridarono gli orsacchiotti. «Io l'avevo detto subito che c'era qualcosa di strano», fece osservare per prima cosa l'orso bianco alla famiglia. «E secondo me non è un pesce». «No, di sicuro», disse l'orsa maggiore, «ma non è nemmeno un uccello». «Hai ragione anche tu», disse l'orso, dopo averci pensato su un bel pezzo. Prima di sera si sparse per tutto il polo la notizia. Un piccolo, strano essere profumato, di colore violetto, era apparso nel deserto di ghiaccio. Si reggeva su una sola zampa e non si muoveva. A vedere la viola vennero foche e trichechi. Vennero dalla Siberia le renne, dall'America i buoi muschiati e più di lontano ancora volpi bianche, lupi e gazze marine. Tutti ammiravano il fiore sconosciuto, il suo stelo tremante, tutti aspiravano il suo profumo, ma ne restava sempre abbastanza per quelli che arrivavano ultimi ad annusare, ne restava sempre come prima. «Per mandare tanto profumo, disse una foca, deve avere una riserva sotto il ghiaccio». «Io l'avevo detto subito», esclamò l'orso bianco, «che c'era sotto qualcosa». Non aveva detto proprio così, ma nessuno se ne ricordava. Un gabbiano, spedito al sud per raccogliere informazioni, tornò con la notizia che il piccolo essere profumato si chiamava Viola e che in certi paesi laggiù ce n'erano milioni. «Ne sappiamo quanto prima», osservò la foca. «Com'è che proprio questa viola è arrivata proprio qui? Vi dirò tutto il mio pensiero. Mi sento alquanto perplessa». «Come ha detto che si sente?» domandò l'orso bianco a sua moglie. «Perplessa, cioè non sa che pesci pigliare». «Ecco!» esclamò l'orso bianco. «Proprio quello che penso anch'io». Quella notte corse per tutto il polo un pauroso scricchiolio. I ghiacci eterni tremavano come vetri e in più punti si spaccarono. La violetta mandò un profumo più intenso, come se avesse deciso di sciogliere in una sola volta l'immenso deserto gelato per trasformarlo in un mare azzurro e caldo o in un prato di velluto verde. Lo sforzo la esaurì. All'alba fu vista appassire, piegarsi sullo stelo, perdere il colore e la vita. Tradotto nelle nostre parole e nella nostra lingua, il suo ultimo pensiero deve essere stato pressappoco questo. «Ecco, io muoio, ma bisogna pure che qualcuno cominciasse. Un giorno le viole giungeranno qui a milioni, i ghiacci si scioglieranno e qui ci saranno isole, case e bambini».
Visto un prato coperto d'erba, sul prato c'era un albero e sull'albero un nido, e nel nido un uccello verde, verde, verde. C'è una barca e sulla barca un berretto, in testa un marinaio azzurro, azzurro, azzurro. Strada, ci corre un bambino bianco, bianco, bianco. Con un aquilone rosso, 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 con un aquilone rosso, rosso, rosso.